La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsella.
Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti alla settima ossessione alle 17.06 in diretta su Nova Radio, puntata numero 39, che è anche l'ultima puntata di questa stagione 2024-2025, ma non vi lasceremo, cioè vi lasceremo per poco a livello radiofonico, poi vi dirò insomma che ci saranno anche altri appuntamenti da qui a settembre dove poterci ascoltare, trovare, vedere, insomma in tutti i modi. Allora, io comincio subito questa puntata che è pregna di ospiti, e lo faccio subito dando il benvenuto al primo ospite della giornata, che è Federico Micali. Buonasera Federico.
Ciao, buonasera a tutti.
Federico Micali, che non è la prima volta che interviene ai nostri microfoni qui alla settima ossessione, è regista, lo ricordiamo, del film L'Universale, di vari documentari, anche dell'esperimento, diciamo, Firenze sotto vetro, girato in piena pandemia, e sei qui però per parlarci di quello che sarà il tuo prossimo progetto cinematografico intitolato I ragazzi del villaggio, e un film sulla scuola rivoluzionaria di Signa, ma è una storia forse poco conosciuta anche a chi abita a Firenze e dintorni. Intanto ti vorrei chiedere proprio come sei venuto di raccontarci, insomma, di che cosa si tratta, di questa scuola, questo villaggio scolastico artigiano, che cos'è e come sei venuto poi a conoscenza di questa storia qua.
Allora, in effetti sì, hai ragione, è una storia da riscoprire, perché per troppo tempo non se ne è parlata, anche se è stato in assoluto un modello di didattica rivoluzionaria negli anni 50, 60, 70. È una storia che parte dal 45, e parte con l'obiettivo di dare supporto a orfani di guerra, ragazzi emarginati, ragazzi in difficoltà, dandogli quindi la possibilità di prendere la licenza media in un periodo in cui la scuola dell'obbligo si fermava alla quinta elementare, e contestualmente avviarvi a un lavoro artigiano. Quindi si trova in una zona toscana fortemente, diciamo in un triangolo artigiano, per cui diciamo la richiesta di ragazzi che in qualche modo avessero già fatto un apprendistato scolastico era abbastanza rilevante, per cui l'idea era quella appunto di creare un futuro a ragazzi che questo futuro non lo avevano, per cui è iniziato così come una sorta di sogno, e piano piano si è tramutato in un esperimento collettivo che diciamo trainato da una persona che è il maestro Leopoldo Fantozzi, però ha messo insieme tutta una serie di forze eterogenee ma coordinate, e hanno fatto sì che questa storia e questa scuola durasse per circa 50 anni, perché ha smesso a metà degli anni 90.
Sì. C'è anche un legame familiare che ti vede coinvolto,
Sì. La domanda rispetto alla quale come sono venuto a conoscenza di questa storia merita una risposta particolare, perché io di questa storia ne sono sempre stato a conoscenza, perché io sono cresciuto in qualche modo in parallelo all'esperienza del villaggio di Signa, perché diciamo l'ideatore, il fondatore era mio nonno. Devo però dire che l'avevo vissuta come una normalità assoluta, cioè come una scuola come un'altra, mentre crescevo da bambino e poi da adolescente. È soltanto nel momento più recente che mi sono reso conto di quanto questa scuola fosse straordinaria, e fosse straordinaria il lavoro che veniva fatto da tutti quelli che ci gravitavano intorno, da una parte per cercare di trovare dei fondi per poterla fare andare avanti, dall'altra per portare avanti una sorta di didattica che era appunto nuova, che è la didattica della Pestalozzi, per esempio, la didattica di Huey, che metteva lo studente al centro, ovvero quindi lo studente non era un recipiente da riempire come veniva visto storicamente, specialmente dopo il ventennio fascista, ma era un soggetto a mettere al centro di una serie di attività che quindi venissero personalizzate sulla base di quelli che fossero i suoi spunti, per cui il villaggio non era soltanto una scuola, ma era anche appunto un villaggio dove veniva eretto il primo cittadino, dove venivano erette le commissioni, dove venivano organizzate delle gite, per esempio storiche, le gite a Caprera, ospiti poi di Clele Garibaldi, organizzate in modo rocambolesco attraverso la marina militare, insomma, per ragazzi la maggior parte dei quali non aveva mai visto il mare, per cui insomma era tutta una storia di emozioni che traspaiono, e questo è quello che mi ha colpito recentemente quando ho iniziato a incontrare i ragazzi del villaggio, ovvero quelli che avevano passato l'esperienza al villaggio, traspare dagli loro occhi, cioè tutti loro nel ricordare questi 3-4 anni passati al villaggio si accendono e si rendono conto di essere stati protagonisti di un passaggio epocale della loro esistenza che ha fatto sì che ci fosse un prima e un dopo.
C'è anche un crowdfunding abbinato a questo tuo progetto, quindi chiunque, lo diciamo per chi non lo sapesse, il crowdfunding dà la possibilità a chi si fa convincere del progetto, a chi vuole sostenere il progetto, di farlo anche economicamente, anche con una cifra
anche soltanto preacquistando il biglietto per la prima, diciamo.
Sì,
è una fase abbastanza importante perché noi cerchiamo, quando dico noi parlo di una serie di persone, molte delle quali sono anche nell'ambito familiare dell'associazione Villaggio Scolastico Artigiano, per cui è stato bello anche ritrovarsi tra parenti, cugini nel mettere insieme su una cosa del genere. E, il villaggio nasce con un crowdfunding che all'epoca non si chiamava certo crowdfunding, però aveva uno slogan che adesso sarebbe la call to action, che è offri un mattone, muro un mattone. Quindi è partito proprio da un'idea di condivisione di un ideale e quindi di ognuno fare quello che poteva per metterlo in piedi, qualcuno fisicamente, altri finanziando, certo, la costruzione del villaggio. Infatti la costruzione del villaggio nasce così, nasce dall'iniziativa di molti, dal Servizio Civile Internazionale, insomma c'è un coinvolgimento, quindi è un coinvolgimento di cui abbiamo bisogno anche noi per mettere in piedi un budget che non potrà sicuramente basarsi soltanto sull'iniziativa popolare, ma che potrà essere interessante per chiudere il progetto, al quale partecipa il Comune di Signa, al quale ci auguriamo partecipino anche altri privati, per chiudere un progetto, e sarebbe bello appunto se la chiusura di questo progetto fosse anche questa in qualche modo collettiva, cioè dove la produzione del documentario fosse in qualche modo condivisa.
E prima di salutarti, ho letto che tu stai lavorando anche a un altro progetto che ovvero riguarda un tema che qui a Nova Radio sta molto a cuore, quello della crisi della GKN e quindi insomma il movimento che poi si è creato dopo questa crisi e quindi il supporto ai lavoratori della GKN, e quindi ti stai concentrando anche su quest'altro progetto?
Beh, questo sarebbe un progetto principe, perché in questo caso, mentre il villaggio è un documentario, il progetto di film GKN è proprio un film, con quindi tutte le difficoltà in particolar modo di budget, ma comunque di produzione in generale, che questo lavoro può avere. Poi in questo periodo storico cercare di fare un film su una fabbrica occupata non è proprio semplicissimo, ecco, non è che il Ministero o la Rai ti scrivono un'occhio,
ecco, di manica larga per queste cose.
Sì. Però credo che immagino che anche voi siate sulla notizia, no? In questo momento con l'ordinanza di sgombero, credo che comunque vada a finire. GKN ha insegnato tantissimo, è stato un momento ed è tuttora un momento di di porre l'attenzione su quelli che sono gli squilibri del neoliberismo e quindi diciamo di tutto quello che comporta non soltanto i lavoratori ma anche la produzione, per cui è un momento di estrema riflessione e credo che sarebbe veramente bello e importante se la memoria del GKN rimanesse anche attraverso un progetto filmico che come tale ha la possibilità di portare all'attenzione una tematica non soltanto nel presente ma anche per il futuro.
Sì, esatto, l'hai ricordato pure anche te, la propria notizia delle ultime ore, che il Tribunale di Firenze ha ordinato lo sgombero della struttura, questo a un paio di mesi neanche dall'arrivo delle lettere di licenziamento, quindi insomma una situazione sempre più drammatica, ecco, non mi vengono altre parole, per i lavoratori della GKN a cui rinnoviamo.
Sì, diciamo, sì. Etero diretta. Sì, evidentemente sì. Etero diretta, perché insomma il KPN dovrebbe essere preso soltanto come un esempio, certo, positivo da, certo, tutti i punti di vista. Quindi,
sì, noi rinnoviamo come sempre la nostra vicinanza e tutto il nostro affetto a chi sta combattendo anche per la propria dignità.
Anche per la nostra,
esatto. Allora, Federico, ti ringrazio di essere stato con noi, in bocca al lupo, e ci risentiamo allora quando poi il documentario avrà preso forma, insomma.
Volentieri, non abbiamo detto dove eventualmente contribuire al crowdfunding, per cui lo potete trovare su Produzioni da Basso o, sì, in ogni caso seguendo i social di Villaggio Scolastico Artigiano, okay, sia su Facebook,
perfetto,
e su Instagram.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. Pubblicità e tra poco torniamo.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 6 luglio in via Vittorio Emanuele II, 6 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura. Sul palco Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG, la Shoot Dischi Festival e la finale di Firenze Suona Contest. Ogni sera area ristoro a cura dei circoli Mercatino, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
E allora, noi torniamo in diretta alle 17:18 per questa ultima puntata di stagione della settima sessione, cominciando ad addentrarci su quelle che sono le uscite del fine settimana, un fine settimana che si preannuncia meteorologicamente molto caldo, e quindi cosa c'è di meglio che entrare in una buia sala cinematografica con l'aria condizionata? Niente, infatti bisogna andare al cinema. Per esempio, per vedere un film che non esce però questo fine settimana, esce il prossimo, a partire da giovedì 3 luglio. Il film è anche un film abbastanza inedito per il panorama del cinema italiano, si intitola Incanto, e racconta la storia di Ludovico, che in punto di morte affida la figlia di 10 anni a Margot, che è la governante della casa, insomma era una famiglia benestante. Margot non è la governante che si chiama Felicia, ma Margot è la figlia di 10 anni di questo Ludovico, che appunto muore e che affida la figlia appunto alla sua governante. E però ha anche un desiderio Ludovico, cioè quello che la propria casa, che poi è una villa, venga trasformata in una sorta di orfanotrofio, affinché poi la piccola Margot possa poi crescere e condividere la propria infanzia con altri bambini che hanno bisogno di una casa. Però Felicia è un po' perfida e vuole arruffare tutto quanto, come si dice da queste parti, e fregandosene poche parole di quella bambina, vuole insomma guadagnarci da questa cosa. Quindi, con la complicità del suo spasimante di nome Max, sfrutta questi bambini orfani e tiene la povera piccola Margot segregata in casa. Una notte però Margot riesce a fuggire dalla casa e, superato il bosco, si imbatte in un circo. E circo vuol dire magia, circo vuol dire meraviglia, vuol dire favola, vuol dire tutto. Infatti questo film, che si intitola Incanto, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Giorgio Panariello, a tutto e per tutto una favola. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il regista Pierpaolo Paganelli.
Signore e signori, madame e monsieur, ladies and gentlemen, benvenuti al più strabiliante spettacolo del mondo.
Preparati, sarà bellissimo.
Prima di morire, Ludovico ha firmato un documento di cessione a cui manca solo la firma di Margot.
E quindi la villa si può vendere?
Margot può vendere la villa. C'è comunque un ma.
Ha trovato questo.
La villa dovrà trasformarsi in un orfanotrofio.
Troviamo quel documento e vendiamo tutto. E poi con tutti quei soldi saremo liberi e felici. Perché fate qui? No! Ti troverò!
Tutto bene? Come ti chiami, bambino?
Ricordo l'effetto che mi ha fatto la prima volta.
E allora cominciamo appunto la nostra cavalcata con le uscite cinematografiche. Questa però esce, vi ricordo, non questa settimana, questo film, ma il prossimo, il 3 luglio, si intitola Incanto e ne parliamo con il regista Pierpaolo Paganelli. Buonasera Pierpaolo.
Buonasera a tutti.
Benvenuto alla settima sessione. So che tu sei già a Firenze o sei in procinto di arrivare con tutto il cast del tuo film. In una torrida Firenze, perché tra l'altro stasera lo diciamo, ma anche se poi è sold out, e questa è una bella notizia, cioè nel senso che non ci sono più posti, ci sarà l'anteprima del tuo film Incanto al Cinema Principe di Firenze, però questa è l'occasione per parlarne in vista appunto dell'uscita del 3 luglio. Quindi la prima domanda che ti faccio è: che cosa ti ha spinto a portare al cinema quella che è a tutti gli effetti poi una favola, dove c'è il personaggio buoni, dove ci sono i cattivi, dove c'è il lieto fine, insomma dove ci sono tutti i crismi del caso, che è anche un genere che in Italia viene poco battuto?
La domanda era proprio lì: viene poco battuto perché non si fa, o viene poco battuto perché non piace? Abbiamo, con questo film, cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.
E quanto dell'esperienza con l'animazione, che insomma ti ha visto protagonista in passato, ti ha aiutato nel pensare, nel realizzare questo film dal sapore magico?
L'animazione è un'ottima palestra per tutti, anche per chi non fa cinema, perché c'è un'enorme pazienza a costruire una scena, molto di più che con gli attori, perché di comunque animare degli oggetti o dei puppet inanimati, quindi ci vuole più tempo, e sicuramente ti aiuta a riflettere e ti aiuta anche a muovere la camera in un certo modo, perché hai un set di proporzioni più piccole, quindi puoi anche provare cose nuove e vedere se funzionano tutto in proporzione. Sicuramente ha un suo peso venire dall'animazione. Però non bisogna mai confondere animazione, favola, non è solo per bambini. Io per esempio ho fatto un corto appunto di stop motion sull'Alzheimer, quindi è solamente un linguaggio diverso. Però insomma, tutti siamo stati bambini e in qualche modo rimaniamo fanciulli dentro, e sono convinto che le favole vanno a risvegliare un po' quella cosa che abbiamo.
Volevo chiederti poi, prima di salutarti, se è stata tua l'idea di affidare a quello che conosciamo come abbiamo sempre conosciuto come un comico, come Giorgio Panariello, un ruolo, forse per la prima volta lo vediamo in una veste del tutto inedita, anche con venature molto, molto da dramma.
Allora, intanto devo dire che ho trovato in Giorgio persona splendida, e continuo a ribadire che quest'uomo ha l'X Factor dentro, ma penso che la sua carriera l'abbia già dimostrato. E poi non ho inventato niente, perché tanti anni fa lo fece anche Pupi Avati con Abbattantuono, anzi forse fu la fortuna di Abbattantuono, perché da lì dopo lui ha avuto una carriera incredibile e Pupi Avati gli aveva dato un ruolo in La cena di Natale, mi sembra che si chiamasse il film, Un regalo di Natale era, sì. E da lì Abbattantuono ha avuto un'altra carriera. La stessa cosa vale anche per Giorgio. È più facile essere drammatici che far ridere, perché essere più seri o come volete voi, insomma, se non sei comico puoi riuscire lo stesso a emozionare, ma se vuoi fare il comico che non l'hai mai fatto, ecco, quello non ci riesci, perché è una cosa innata, quindi l'operazione contraria è molto più semplice.
Ok, allora noi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, lo ricordiamo perché comunque noi siamo di Firenze principalmente, e adesso in diretta appunto siamo in ascolto, in diffusione su Firenze e dintorni. Ci sarà l'anteprima del film al Cinema Principe, non ci sono più biglietti, però dal 3 luglio il film uscirà ufficialmente in tutte le sale italiane, quindi accorrete numerosi a vedere Incanto. Io ti ringrazio Pierpaolo di essere stato con noi, in bocca al lupo per il film.
Grazie dell'ospitalità e vabbè, vi aspetto tutti al cinema e spero che vi emozioni quanto è emozionato noi farlo.
Non mancheremo, grazie Pierpaolo, arrivederci, ciao. Allora, un altro film che questa volta uscirà nelle sale cinematografiche a partire da domani si intitola Come fratelli, sarà distribuito da 01 ed è anche qui un film... ora di tutt'altro tipo, perché questa era più una favola, questo è un film che parte in maniera drammatica perché conosciamo due amiche che sono molto legate, molto strette, restano incinta più o meno nello stesso periodo, partoriscono, però poi quando a un certo punto si trovano da sole in macchina hanno un terribile incidente stradale e purtroppo perdono la vita. I loro mariti che si ritrovano ad affrontare da soli il dolore e hanno una sfida in più, cioè quella di fare il padre senza l'appoggio dell'altra metà, portare avanti e gestire l'infanzia dei loro bambini, e quindi decidono di allearsi e aiutarsi a vicenda per crescere appunto i propri figli. Nasce così un nuovo tipo di famiglia, una famiglia allargata, anomala sicuramente, ma molto affiatata e soprattutto pronta a sfidare tutti i pregiudizi del caso. E come sapete, quando purtroppo si parla di famiglia ci sono tanti pregiudizi, perché ci sono molte persone che stabiliscono, non si sa per quale motivo, che la famiglia deve essere per forza quella composta da padre e madre. Invece non è così, e questo film ce lo ricorda ancora una volta. Ci ascoltiamo il trailer di Come fratelli e poi ne parliamo con il regista Antonio Padovan.
Siamo da uomo a uomo. C'è qualcuno che entra e ci caga nei vestiti, perché non è possibile. Cioè, io faccio 4 lavatrici al giorno, tu sei da solo.
Buongiorno tesoro, hai dormito bene?
Perché non venite a stare qui, tu e Miki? Loro ci fanno compagnia e ci aiutiamo.
No, è che non vorrei fare un torto ai miei.
Cosa fai?
È un biscotto, non è un macete.
È molto più pericoloso quello.
Potrebbe soffocare.
Ciao.
Deduco che tu sia separato.
No.
No, no, te lo giuro, l'ha capito da sola, è vero?
È vero, sì.
Ah, perché anche voi?
Sì, amore, sì.
Forse siamo pronti per tornare in pista, no?
E allora proseguiamo parlando appunto di questo film intitolato Come fratelli, che uscirà nelle sale italiane con 01 a partire da domani. E ne parliamo con il regista Antonio Padovan. Buonasera Antonio, benvenuto alla Settima Ossessione.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qua. Io ho già raccontato la trama, abbiamo mandato anche un frammento del trailer e ti chiedo subito: che cosa hai scoperto te personalmente girando questo film su questo variegato concetto di famiglia?
Ma diciamo che il film mi ha insegnato, proprio girandolo e poi montandolo, che la famiglia è quel posto in cui ci si prende cura a vicenda, uno dell'altro. E al di là appunto di sessualità, di figli o meno, è proprio un concetto basato su delle emozioni. Questo è quello che mi ha trasmesso questo film e che non avevo molto chiaro in testa quando ho iniziato, ma l'ho capito man mano che lo facevo.
Al centro di questo tuo film, come fratelli, ci sono due uomini che in un certo senso sono anche due personaggi un po' inediti per il cinema, anche per il cinema italiano, cioè sono molto lontani dalle rappresentazioni maschili che spesso vengono rappresentate sul grande schermo, per cui vengono fuori degli uomini, dei giovani uomini, diciamo così, perché hanno poco più che 30 anni, no? Con le loro fragilità, che hanno una grande volontà d'animo, che hanno insomma subito un lutto molto importante. Come hai lavorato scrivendo questi, cioè nel rappresentare questi personaggi, e soprattutto con i due attori che sono Pierpaolo Spollon e Francesco Centorame?
Ma ti devo dire, questa è una sceneggiatura che ha scritto Martino Coli, molto molto bella. Quando mi hanno proposto di dirigerla e l'ho letta, mi sono innamorato proprio di questo, del fatto che mettesse in scena due uomini che esistono tantissimo nella realtà, ma che nel nostro cinema non si vedono praticamente mai, perché non insegue né questi perbenismi un po' di moda, e non sono neanche dei maci, dei supereroi. Come hai detto tu molto bene, sono due ragazzi che sono stati un po' obbligati dalla vita a crescere troppo in fretta, però non hanno paura delle loro fragilità, eccetera. E nonostante la premessa sia un po' triste, poi il film è una commedia, si ride parecchio, e devo dire che c'è stato un ottimo lavoro di casting, perché i due protagonisti ormai non sono neanche più promesse, sono giovani attori ma hanno una bella carriera già alle spalle, e ci tenevano moltissimo al film. Entrambi sono padri e secondo me si vede la loro dedizione a questa storia, ecco.
E anche in questo tuo film non hai potuto fare a meno di dare una parte a quello che possiamo dire il tuo attore feticcio, che è Giuseppe Battistone, che è già il tuo terzo film che giri con presente Giuseppe. Che cosa ti lega a questo straordinario attore del cinema italiano? Oltre insomma i luoghi dove siete nati.
Di origine. In realtà esatto. Lui è friulano, se gli dite che è vero.
Ah già, è vero, è vero. Diciamo il nord-est Italia, dai.
Esatto, sì, proprio è come dire, cosa avete, sì. Pisa-Livorno.
Pisa-Livorno, più o meno. Esatto.
Lui, no, siamo grandi amici e è uno dei miei attori preferiti. Ognuno ha la musa che si merita, mi sa. Io ho fatto questo primo film con lui, da cui poi è nata anche la serie TV di Stucchi. Poi ho fatto Il Grande Passo, dove lui interpretava un matto che costruisce un razzo per andare sulla Luna. E questo è il terzo film, qui non era uno dei protagonisti, però gli ho detto: Giuseppe, io se faccio un film e non ci sei tu, per me non è un film. Quindi
ci deve essere sempre, insomma.
È stato molto carino, ha accettato e ci siamo come sempre ci divertiamo tantissimo. Io devo dire che essere dietro la macchina da presa e vedere per primo come mette in scena un personaggio Battistone è un grandissimo regalo. Però allo stesso tempo i due protagonisti di questo film per me sono stati una scoperta, nel senso che sia umanamente che professionalmente non hanno niente da invidiare, ecco.
E il tuo prossimo progetto ci stai già pensando? Ci sarà sicuramente, Battistone è già precettato, ma stai già pensando a quello
sì,
che potrà essere il tuo prossimo progetto?
Ho un paio di progetti in realtà, il primo vorrei girarlo tra l'autunno e l'inizio del prossimo anno, e l'altro spero poco dopo, e sì. In uno di questi almeno c'è sicuramente Giuseppe.
Perfetto.
Speriamo di venire a presentarlo dalle vostre parti, certo. È molto pericoloso venire lì con lui.
È pericoloso che venga a Firenze Giuseppe Battistone?
Sì, io già di mio non voglio fare una marchetta, però ogni volta che vengo a Firenze ho una tradizione che è Badiani.
Ah, la gelateria, certo.
Sono proprio succube, quindi...
Succube di Badiani.
Ho un talento, ogni volta che sono a Firenze è uno dei must.
Guarda, ci sono stato forse un mese e mezzo fa circa l'ultima volta, e sì, è veramente buono.
Siete
il gelato,
molto fortunati,
non ce ne vogliono. Allora bisogna esportare Badiani anche in Veneto, nel nord-est
sì,
Italia.
Ma molto volentieri, mi faccio da test.
Va bene Antonio, allora io ti ringrazio, lo ricordo l'appuntamento, poi ci sarà anche un tour nelle sale, se vuoi dirci qualche data. Non verrete a Firenze, ma Nord Italia lo batterete molto, insomma, in questo...
Sì, batteremo la prima settimana a Nord Italia, poi in realtà non è detto che verremo anche a Firenze.
Anche da queste parti, ecco.
Sì, sì, Vero Uno, devo dire, ha amato molto il film, sì. e lo distribuisce molto bene a partire da domani.
Bene.
E è un periodo in cui di solito la gente va meno al cinema, sì. Noi volevamo dargli un film, perché di solito i cinema appunto non ricevono film che possono portare la gente in questo periodo in sala, sì. e per me è un ulteriore onore, perché io sono ovviamente convinto che il cinema sia uno dei più belli al mondo.
Assolutamente,
quindi...
assolutamente, noi siamo anche qua tutte le settimane a ricordarlo. Tra l'altro ricordo anche che il tuo film esce anche all'interno di questa iniziativa che ormai contraddistingue l'estate italiana del cinema, quella che tutti i film italiani ed europei costano, il biglietto costa soltanto 3,50 euro, quindi c'è anche una motivazione in più per andare al cinema a vedere e sostenere il cinema italiano ed europeo. Antonio, grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie.
Grazie mille.
Ciao, un abbraccio, ciao. Siamo di nuovo in diretta con la settima ossessione, alle 17:37, noi procediamo spediti, parliamo di un altro film che si trova attualmente nelle sale, si intitola Poveri Noi, ed è firmato dal regista Fabrizio Maria Cortese, che tra poco sarà con noi per una chiacchierata. Intanto vi racconto un po' la storia di questo Poveri Noi. Parla, al centro di questo film c'è una famiglia, che è la famiglia Mariani, che è composta da insomma padre, madre, tre figli, e a un certo punto della loro vita si ritrovano improvvisamente sull'orlo del fallimento a causa di un investimento che non è andato come doveva andare. E i genitori inizialmente cercano di nascondere ai figli questa amara situazione, però a un certo punto tutto precipita e quindi non sarà più possibile per i genitori tenere all'oscuro i propri figli. Quindi senza più un soldo, senza più alcun privilegio, senza praticamente più niente, i Mariani sono costretti a trasferirsi dalla loro villa lussuosa, piena di aci, ad un umile sottoscala in un quartiere abbastanza degradato e molto pericoloso. Però quando tutto sembra andare per il male, compare in scena un certo Ottavio, che è un ex compagno di liceo del capo famiglia, che è Edoardo, sono interpretati rispettivamente da Ricky Memphis e Paolo Ruffini, e la sua famiglia si prende a cuore, la famiglia di Ottavio si prende a cuore la sorte della famiglia del suo ex compagno di scuola, e quindi sono disposti ad aiutarli senza però chiedere nulla in cambio, e quindi Mariani in questo modo iniziano a scoprire quello che conta davvero nella vita, che non sono più i soldi, però sono principalmente i legami con le persone. Ci ascoltiamo il trailer di questo Poveri Noi e poi ne parliamo con il regista Fabrizio Maria Cortese.
Scusi,
problemi? Ma io devo andare a lavorare.
Edoardo, come stai?
Chi è lei?
Questo è Dio, si conosciamo da una vita.
E là c'è dell'erbaccia alta.
Fanculo, dottor Mariani.
Papà, ma gli hai detto ai tuoi amici che siamo finiti sul lastrico?
Chi è? È l'ufficiale giudiziario. E quando?
Polita!
Me la ridò quando mi pagate!
Io non ho bisogno di niente, e soprattutto da te.
Qui sono le carrozze che si trasformano in zucche.
Noi siamo ospiti della bidella?
Sì.
Beh, io ci vivo.
Benvenuti. Uno straccio, una scopa, un po' d'olio di gomito, torna come nuova.
Papà, si è rotta la testa della mia bambola.
Si aggiusta.
Ah! Tipo!
Ho sempre sbagliato tutto, anche con la mia famiglia, con te, ho fatto un casino sempre.
Tutti sbagliamo, l'importante è capirlo.
La vita è una giostra, si scende e si sale.
Sei più elegante adesso che prima.
Nei ristoranti di lusso il cameriere a volte è anche più elegante del proprietario.
Deve ripartire da zero.
Ma no, guardi, anche da sotto zero.
Rivorresti la vita di prima, eh?
No.
Pensa pensavate che a questo punto della trasmissione, come preannunciato, ci fosse il regista Fabrizio Maria Cortese, ma non risponde a telefono, e quindi chi ti spunta fuori? Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera.
No, avevo annunciato, perché poi magari qualcuno che sta ascoltando dice magari il caldo gli fa brutti scherzi, avevo annunciato un regista che però non risponde a telefono, quindi essendosi fatta una certa, ho detto chiamo Jacopo Fioretti, che è la mia ancora di salvezza anche in quest'ultima puntata della settima ossessione.
Mi dispiace per voi.
Sei un po' triste che questa è l'ultima puntata della settima ossessione?
Beh, un po' sì, però, di la verità.
Sei
no?
Ma sì, ma
tu sei triste?
No, nel senso che
ti sollevato, sì. Dice,
anche questa edizione ce la siamo levata,
esatto.
Ce la siamo levate. Beh, 39 puntate comunque si fanno sentire, però come detto anche all'inizio, la settima ossessione si va in vacanza. Innanzitutto la prossima puntata ci sarà la puntata classica in esterna all'interno del Festival di Arci Firenze La Stella Rossa, che sarà il Circolo Rifredi di Firenze in via Vittorio Emanuele, dal 1 al 6 luglio. Noi saremo in onda insieme agli amici della Svolta. So che sto facendo una marchetta, Jacopo, ma visto che hai tirato l'assist,
ne approfitto.
Il 2 luglio, mercoledì 2 luglio, a partire dalle, ecco, è caduta la linea, quindi ne approfitto per dirvi che la prossima puntata saremo in esterna con gli amici della Svolta alla Stella Rossa dalle 18 alle 20, anche con un gradito ospite. Vediamo se richiama Jacopo Fioretti oppure lo richiamo io direttamente. Lo richiamo io, ragazzi, guarda, tutto in diretta, è una meraviglia, anche l'ultima puntata. Vediamo un po' se si sente qualcosa. Non sento nulla perché c'ho questo pigiato. Ottimo, lo richiamo, ma questo, come si suol dire, ormai siete abituati anche ai momenti in cui può capitare qualche inconveniente. Tra poco con Jacopo Fioretti parliamo di... Eccoci, è tornato Jacopo Fioretti, ci sono sempre i soliti problemi di linea in quel di Spoleto, ma noi non ci scoraggiamo. Mi senti, Jacopo?
Io sì.
Perfetto.
Era caduta... ti ho perso mentre facevi la marchetta.
Facevo la marchetta. Vedi, questo vuol dire che le marchette non si possono, ma neanche quando sono interne le marchette, hai visto?
Manco così.
E, allora, caro Jacopo, in questa ultima puntata noi ovviamente finiremo a breve la nostra rubrica su David Lynch, che ci vede proprio finire sull'ultimo film che David ha girato. Però prima vogliamo celebrare un giovanotto di 50 anni, sì, un filmetto che è passato inosservato, che non ha visto nessuno, che non ha fatto scuola, che non ha ispirato per niente i maestri di lì a venire, che è girato da un regista che non conosce praticamente nessuno. Faccio ascoltare qualche secondo del trailer per vedere se quelle due persone riescono a capirlo. Resta lì. Sentite anche la musica, sentite la musica di sottofondo, non so se tu la senti. Senti questi gemiti.
Tu domani vai sulla spiaggia e ti assicuri che la gente non corre.
Spiaggia, già qualche indizio. Gente che si alza spaventata alla spiaggia, gente che fugge via dal mare. Sto facendo l'audio descrizione del trailer.
Io ti porto la testa, la coda.
È tutto quello che c'è in mezzo.
Io ti porto la testa, la coda, è tutto quello che c'è in mezzo. Beh, allora, se non l'avete riconosciuto, siete un po' dei pirla, come direbbero a Milano, perché stiamo parlando dello Squalo, che proprio qualche giorno fa ha compiuto 50 anni. Un film che se li porta, devo dire, non bene, benissimo.
Mamma mia.
Benissimo.
Sì.
Benissimo.
Benissimo.
Che cosa ci puoi dire sullo Squalo? La classica domanda è: cosa può dirci lo Squalo dei tempi che stiamo vivendo? Tu non sfuggi da queste domande qua,
Non ci sarebbero i tempi che stiamo vivendo a livello cinematografico se non ci fosse lo Squalo. E non è una cosa detta tanto per dire, questa è verissimo, no? Perché c'è stato fondamentalmente c'è stato proprio uno snodo, una sliding doors con l'uscita del film, che è stato il film che ha inventato il blockbuster proprio a livello etimologico del termine. Ha vinto 3 Oscar, ha rivoluzionato l'idea di come si fanno gli effetti speciali, ha rivoluzionato l'idea del cinema come macchina dell'immaginazione, in questo caso anche dell'orrore, no? Dell'orrore, quindi non solo dei sogni ma anche degli incubi. È cinema che è partito dall'idea, diciamo, di diffondere la letteratura con il visivo nella maniera più pura possibile, perché questo è un film che parla soprattutto del linguaggio cinematografico e come si costruisce la tensione, come si costruisce la messa in scena, come si crea l'horror, ma è anche un film che parla di tematiche sociali, politiche e esistenziali, l'uomo e la sua bestialità, l'uomo che quando si pone di fronte al suo essere bestiale deve riscoprire un'umanità se si vuole salvare, a prescindere dalla classe sociale, a prescindere dall'estrazione, a prescindere dal vissuto, perché abbiamo tutto, poi qui abbiamo lo stenziato che si vuole emancipare, che quindi dell'America post anni 70 c'è l'uomo di legge che ha la famiglia e c'ha il suo passato traumatico, ma c'è anche il proletario con la pipa in bocca, lupo di mare che va incontro al suo destino, che è un simbolo, no? Anche della guerra in Vietnam. Cioè tutto quanto all'America, un microcosmo che si rapporta con la bestialità, con l'animalesco.
Prova un po' a spostarti da dove sei, perché ogni tanto scompare la comunicazione, però prosegui pure.
Quindi che l'America, l'umano che si rapporta con la natura e di fronte ad essa deve fare fronte comune e riscoprire se stesso. Poi al di là di quello, io sfido chiunque a vedere l'ultima parte dello squalo, in cui compare lo squalo, poi in cui si vede dopo tantissimo tempo, ora non mi ricordo il minutaggio preciso, lo squalo in sé, e non rimanere incredibilmente spaventati, sì, anche 50 anni dopo.
50 anni dopo, poi l'ho sempre detto, quando c'è un maestro come Steven Spielberg, e anche adesso fino agli ultimi film, penso anche a West Side Story,
e ti tutti, dà proprio
l'idea, sì, The Fablemans, ma ti dà proprio l'idea dell'artigianalità del cinema,
certo.
Lo squalo, Jurassic Park, del cinema proprio dove tutti i componenti ci sono, cioè la regia, vabbè, gli attori, gli sceneggiatori, ma anche i truccatori, gli scenografi, il cinema proprio al suo massimo.
Ma anche il fatto di dover poi ripensare l'artigianalità sul set, perché lui dovette inventarsi un modo per fare le riprese sott'acqua, dovette inventarsi un modo per calibrare come mettere in scena lo squalo, perché poi ebbero dei problemi sul set quando costruirono questi squali meccanici, erano tre squali e gli altri a volte funzionavano male, a volte non funzionavano, quindi pensare il film, quindi capire proprio come utilizzare il linguaggio cinematografico per creare la storia e le modalità della storia, quello è proprio un film artigianale,
sì,
come dici te.
Il grande anche utilizzo, lì era maestro anche Alfred Hitchcock, della suspense,
certo,
dove tutto è al suo posto, la musica in quei momenti ben precisi, un'inquadratura, non c'era un'inquadratura fuori posto, insomma.
E tra l'altro Hitchcock fece come fra Luca.
Ti sentiamo male. Muoviti. Vai.
Come fece Hitchcock con Psycho,
sì,
nel 77, Star Wars.
Niente, ti sentiamo ancora peggio. Forse sei collegato da Martha's Vineyard è il luogo, poi tra l'altro anche dove c'è una sorta di vero e proprio pellegrinaggio, perché in questi 50 anni dove proprio le persone vanno a farsi le fotografie proprio nella spiaggia dove è stato girato lo squalo, dove ci sono anche addirittura dei cimeli dal set, e insomma, poi lo squalo è anche uno di quei film che spesso passa. Non so se c'è ancora Jacopo Fioretti. C'è ancora, però ti sentiamo sempre peggio. Sta cadendo la linea, sta suonando pure il telefono. Però risponderemo dopo al telefono. Cercheremo di recuperare Jacopo Fioretti, perché dobbiamo fare il nostro ultimo appuntamento si sta chiamando il regista Fabrizio Maria Cortese, però volevo finire prima il discorso con Jacopo Fioretti per parlare appunto del nostro Lost Highways, che è appunto la rubrica dedicata a David Lynch. Quindi io recupero, ci sei? Ah sì, salve, la richiamo tra a brevissimo. a brevissimo. Grazie. Scusate, perché qua avviene tutto in diretta, come detto. Richiamo però Jacopo Fioretti per concludere la nostra rubrica su il cinema di David Lynch. È finita tra poco la stagione, non vi preoccupate, non vi tedierò più con queste problematiche della diretta del mercoledì pomeriggio su Nova Radio. E sentiamo se il nostro Jacopo Fioretti c'è. Jacopo, pronto? Fioretti c'è. Jacopo Fioretti, è arrivato il momento di Lost Highways. Sei pronto?
Vai.
Vado, quindi per l'ultima volta sigla.
Lost Highways, viaggio nel cinema di David Lynch.
Ti sei perso una scena da Meta Radio, perché nel momento in cui è caduta la linea a te mi ha richiamato l'altro regista, io ho risposto in diretta, è stato un momento di alto gradimento per citare una grande trasmissione radiofonica, però per 39 puntate, un caldo micidiale che c'è a Firenze, l'aria condizionata non funziona, perdonateci che perdiamo un po' la brocca anche noi. Allora, Lost Highways, siamo arrivati all'epilogo, l'ultima volta abbiamo parlato di Mulholland Drive. David Lynch ha girato il suo ultimo lungometraggio, intitolato Inland Empire, un lungometraggio da molti, devo dire, anche snobbato, ingiustamente, ma che rappresenta, diciamo, forse anche un po' il punto conclusivo che si può riallacciare con quella che è stato l'inizio. C'è una cosa molto circolare con quella che è stato l'inizio della sua carriera, cioè con Eraserhead, da dove eravamo partiti. Raccontaci però e portaci nel mondo di Inland Empire.
È interessante questa cosa che hai detto, che è una valenza circolare.
Ti sentiamo in maniera molto molto male, molto molto pessima, purtroppo. Non so se tu riesci.
Io mi sento molto.
Tu ci senti bene? Vai. Ti dico, se ti sento male, tu parla, fai finta che io non ti dica niente. Se intervengo vuol dire che c'è qualcosa che non va e che ci sentiamo poco bene. Vai.
Allora, Inland Empire è la prosecuzione di un discorso metacinematografico che ha fatto Lynch con lo Steigway e poi ancora di più con Mulholland Drive, cercando di dare una dignità esistenziale al cinema, fondamentalmente. Cioè, è come se lui avesse iniziato un'opera di distacco tra realtà e cinema. Abbiamo spesso parlato di come lui vedeva la realtà in maniera bipolare, di come vedesse questi due livelli, di come prima li avesse intercettati, poi li avesse in Twin Peaks messi insieme e poi avesse cominciato a fare il percorso opposto, cioè cercando di fonderli fino al punto di renderli uno indipendente di nuovo dall'altro, cioè operare una sorta di distaccamento al contrario. Mulholland Drive è più o meno fatta così. Inland Empire è un film che ha una storia, fondamentalmente ce l'ha, una storia molto molto semplice, cioè un'attrice che vuole fare un film maledetto, ma poi non ha un vero e proprio copione per questa versione di Lynch, un po' come faceva anche, come ha fatto Godard, cioè l'idea di dare modo al film di prendere vita in maniera spontanea. Spesso Lynch ha detto questa cosa in operazione, in cui lui né stesso non aveva idea di cosa sarebbe uscito fuori come risultato finale del film, e quindi ha cominciato questo esperimento, questo processo di codificazione in cui ha provato a dar vita, di dar modo anzi al film di prendere vita a seconda della forma che avrebbe assunto. È il suo primo film in digitale, tra l'altro, penso, di tutta quanta la carriera, ed è una pellicola che a vederla due o tre volte ha una codificazione veramente difficile da intercettare in maniera univoca, perché è un film che invita lo spettatore a compiere un percorso, e a seconda del percorso che lo spettatore compie in quelle tre ore il film prende una piega diversa.
Tra l'altro questo film fu proprio, se non ricordo male, autoprodotto da David Lynch, perché
per la maggior parte
forse c'era anche una componente francese di Studio Canal,
sì.
Però appunto era un periodo in cui di autofinanziamento da parte di David Lynch. Diciamo che i film purtroppo di David Lynch al botteghino non hanno mai avuto questo grande successo,
no.
diciamo la verità, sono sempre stati adorati, e qui ne abbiamo avuto modo di parlarne in maniera approfondita in questi mesi, in queste settimane, però appunto Il Botteghino non sono stati film dal grande pubblico, dalle grandi platee, e a maggior ragione anche quest'ultimo, Inland Empire, effettivamente ha avuto veramente pochissimo seguito nelle sale. E, vuoi dire per concludere insomma la nostra rubrica su David Lynch, vuoi chiosare in qualche modo in 30 secondi definire qualcosa su David Lynch?
In
30 secondi.
Sulla nostra esperienza. Voglio ringraziare Daniele Marseglia per aver fatto questo percorso.
Ti abbasso il microfono.
Dai, Daniele, su, non l'ho mai fatto, però lo devo fare. Insomma, dai. È stato molto bello perché me li sono rivisti tutti. Quindi ti ringrazio, tranne Twin Peaks, che per motivi di tempo non mi sono rivisto tutto, però me li sono rivisti tutti, anche Inland Empire, capendoci ancora meno rispetto alle volte che l'ho visto, però è stato veramente bello, un viaggio nel viaggio. Quindi
Non ti sei perso in questa Lost Highways, insomma, dai. Hai ritrovato la tua bussola. Quando c'è David Lynch non si perde mai la strada.
Bello, l'hai fatta te la chiosa, vedi?
L'ho fatta io la chiosa, proprio da retorica, quella spicciola che piace a me.
Vabbè.
No, io ringrazio te invece, Jacopo, ringrazio in queste 39 puntate, sei stato presente, penso in 35, forse 34, 35, quindi per il 90% della stagione l'abbiamo passata insieme, e sei stato veramente sempre puntuale, preciso, serio, autorevole nei tuoi giudizi, e invito come sempre Jacopo invito i nostri radioascoltatori e ascoltatrici a seguirti su Movie Player nei tuoi bellissimi articoli di approfondimento su i film. Ne farai a breve, ne cogliamo occasione anche per ricordarlo, Alvaro Vitali, che insomma ci ha lasciato ieri, farai uno dei tuoi articoli appunto anche,
uscirà a brevissimo giro
sì, su Alvaro Vitali.
Comunque
sì, prego.
Usciranno anche articoli su Lynch, perché comunque poi sta facendo questa bellissima rassegna con la Chired, che continuerà per diverso tempo, e noi comunque la seguiremo, quindi continuiamo con Lynch.
Continuerà a settembre, credo riprenderà con Velluto Blu, adesso sì, esattamente, viene sospesa per l'estate, e speriamo che chi non conosceva o conosceva parzialmente David Lynch con la nostra rubrica, che è iniziata nel momento più tragico, quello della morte di David Lynch, abbia potuto in qualche modo avvicinarsi a questo gigante, a questo artista numero uno, senza se e senza ma. Jacopo, grazie ancora davvero, grazie di essere stato con noi, ti abbraccio, dovevi essere qua ma hai fatto il possibile, hai fatto il possibile per esserci, ma ci sarai prossimamente, la prossima stagione sicuramente troveremo il modo per averti qua in carne ed ossa, attraverso lo specchio che vedo io, come in un romanzo di Lewis Carroll. Ti ringrazio intanto. Qua vedo che sono arrivati, anche visto che noi festeggeremo, cadeva a fagiolo, perché qui vedo dei calici, il nostro direttore Bianchini, per festeggiare la fine di questa stagione, amici, Leonardo, insomma. E a me adesso tocca chiamare Fabrizio Maria Cortese. Un abbraccio
Jacopo. A voi,
ciao. Do il benvenuto a un caro amico, Leonardo Ceccatelli, che è venuto qua a trovarmi. Come stai? Avvicinati al microfono, Leonardo.
Sì,
eccoci, ciao. Sì, ti sentiamo.
Pronto?
Ciao, ti sentiamo, pronto. Come
mi
stai?
Sentite?
Sei arrivato per...
Io non sento niente.
Tu non senti niente, però noi ti sentiamo, quindi puoi parlare. Non mi sente Leonardo. Parla.
Volevo solo fare gli auguri alla trasmissione.
Ma volevo anche... Abbiamo parlato di Lynch, forse c'è da alzare, qua c'è il nostro direttore. Adesso senti, no?
Perfetto.
Devo mettermi in qui, è l'ultima puntata, quindi sono saltate un po' le righe.
Sì, tra luce e vino.
Devo ricontattare il regista del film che si chiama Poveri Noi.
Sì.
E Poveri Noi mi verrebbe da dire per questa puntata, che è stata un po' piena di imprevisti. Con il nostro Jacopo Fioretti abbiamo celebrato in tutte queste settimane, dal giorno della scomparsa David Lynch. Io vorrei, anche tu da cultore di David Lynch quale sei, che tu facessi un 60 secondi, il tempo di mettermi in contatto con Fabrizio Maria Cortese per parlare del suo film, il tuo personale ricordo di questo artista gigantesco.
Beh, diciamo che David Lynch è stato sicuramente un artista gigantesco, eclettico, ma non sono io a dirlo, certamente. E perché se pensiamo a film come The Elephant Man e pensiamo a Una storia vera, sembra che ci sia un po', come dire, si chiuda il cerchio del cinema in senso generale. Una storia vera sicuramente è il film che mi rimane più impresso, un pochettino più, cioè, meno strombazzato, per così dire, meno pubblicizzato da questo punto di vista, ma molto intimo, personale, e in quella storia c'è un po' la storia di tutti noi, c'è la storia, come dire, anche dell'umanità, di quella di sentimenti, grandi sentimenti, spiritualità anche, e sicuramente un film veramente notevole, impressionante, insomma.
Esatto. Colgo l'occasione per dire che è uscito questa settimana nelle edicole un numero monotematico su David Lynch di Film TV, che è la migliore rivista a livello cinematografico, e parlando appunto anche di Una storia vera, diceva Lynch stesso in una delle poche interviste che ha rilasciato, dice: questo è il mio film più sperimentale
della, sì, assolutamente, perché è il film, come dire, che ha acquistato un valore anche molto più alto rispetto a quando è uscito.
Sì, sì, è vero. Abbiamo detto, nelle sale purtroppo i film di Lynch non hanno avuto grande, però nel corso del tempo sono rimaste delle gemme.
È il segno che il film è sempre attuale, sì, il film ha un valore, certo, notevole, insomma, ecco, notevole, sicuramente.
Esattamente.
E dove ha messo tutto se stesso, anche secondo me.
Ok. Abbiamo però adesso recuperato il regista Fabrizio Maria Cortese. Buonasera Fabrizio.
Buonasera a voi.
Eccoci qua. E, poco fa appunto parlavo del tuo film Poveri Noi, che si trova attualmente nelle sale cinematografiche, distribuito da Adler Entertainment, e ho raccontato anche la trama, e quindi ti chiedo, come prima cosa, noi insomma in Italia abbiamo una grande tradizione della commedia, la cosiddetta commedia all'italiana, e c'era da parte dei registi, ma anche soprattutto degli sceneggiatori, uno studio molto attento di quella che era la società attuale dell'epoca. Volevo sapere se anche tu avevi lavorato in questo senso per appunto filmare questa storia.
Beh, io allora, diciamo, i miei film trattano soprattutto sociale, perché io ho fatto, questo è il mio quarto film, il primo trattava un argomento, insomma, parlava di disabilità, il secondo di anziani, il terzo la storia c'era, diciamo, una persona nello stato, diciamo, terminale, e il quarto di amicizia e gratitudine, quindi c'è uno sfondo sociale, ma anche tanta commedia, perché a parer mio, diciamo, con il sorriso si può arrivare ovunque, ecco, cercando di magari toccare di tasti anche profondi, situazioni anche molto complicate e difficili, no? di vita, con una commedia si può arrivare dal bambino all'anziano, ecco, questo diciamo è la cosa importante, e questo è il tipo di film che amo scrivere. In questo caso l'ho scritta con Federico Moccia, la sceneggiatura, io ho letto il suo soggetto e poi l'abbiamo scritta insieme, e parla di amicizia e gratitudine, ecco, questa è diciamo la storia.
È un'amicizia che poi è anche quella, appunto, come hai ricordato, sottolineato anche te, tra quella tra i due protagonisti, che sono il capo della, diciamo, il Edoardo della famiglia Mariani, e poi Ottavio, che è interpretato da Ricky Memphis, mentre esatto. Edoardo è Paolo Ruffini, che sono molto affiatati, amici. Molto affiatati, sì, sul,
sì,
set,
sì, molto 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 moltissimo.
Come ti sei trovato nel dirigere questi?
Benissimo, sì. Veramente una coppia straordinaria, e no, con questo Paolo Ruffini, che è un attore completo, noi l'abbiamo visto sempre in tantissime commedie, un comico eccezionale, ma anche in questa veste, diciamo, un po' più profonda, un po' più un po' più, diciamo, anche drammatica, è eccezionale Paolo Ruffini, come è eccezionale Ricky Memphis, è una forza della natura, questo personaggio che, voglio dire, sono due opposti, proprio veramente due opposti, ma che funzionano insieme in un modo particolare, pazzesco, insomma. Lei.
Perfetto, allora, Poveri Noi si trova già nelle sale perché è uscito la settimana scorsa, ricordiamo, come abbiamo fatto anche per gli altri film che abbiamo presentato, i film italiani che abbiamo presentato oggi, che è in atto, come spesso succede nelle ultime estati, la promozione Cinema Revolution, che vede la possibilità di pagare il biglietto per i film italiani europei 3,50 euro fino a, mi pare, fine settembre, cosa del genere, quindi un motivo in più per andare al cinema, passare una piacevole pomeriggio serata e anche fuggire dalla canicola estiva che questo weekend pare essere molto ma molto forte. Va bene. Fabrizio,
no, volevo, ci tengo a dire anche, insomma, gli altri attori, abbiamo Ilaria Spada,
Maria Grazia Cucinotta,
c'è Ricky Tognazzi, sono tutti molto 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 bravi. La cosa bella è che sta funzionando tantissimo, mi stanno chiamando veramente tanta gente, andate a vedere questo film che non perché ci sono, diciamo, l'ho diretto io, però comunque funziona ed è molto bello.
Certo, mettiamo apposta la nostra vetrina per presentare tutti i film, quindi noi invitiamo a vedere tutti i film anche in questo caso. Poveri Noi, grazie Fabrizio, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie
ciao,
a voi.
Ciao. Allora, caro Leonardo, io ti riapro il microfono se vuoi dire qualcosa sul finale, perché siamo arrivati in conclusione, mentre qua le zanzare ci perseguitano, il caldo ci perseguita, sta diventando una prova di sopravvivenza questa ultima puntata della settima ossessione.
Superata questa non l'avremo più.
Vedo anche davanti a me dei bicchieri, una bottiglia che tu da buon cultore sei venuto a portare per festeggiare. Quando ci sono i festeggiamenti tu ci sei sempre, che l'ultima puntata abbiamo festeggiato i 5 anni del programma, e quindi ogni occasione
è sempre bene festeggiare,
ogni occasione è buona per festeggiare. Volevo far dire anche due parole al direttore, certo, Daniele Bianchini, certo, se certo. riusciamo a chiamarlo, certo. Non so se riesce a chiamarlo il prode Daniele Bianchini, che è per ringraziarlo, insomma, e per ringraziare Nova Radio. Eccolo qua, e che arriva il direttore, che prende, gli apro il microfono.
Eccoci
qua, siamo arrivati in conclusione. Volevo ringraziare tutta la redazione di Nova Radio per, come sempre, per l'ospitalità che ci date, che ci rinnovate ogni anno per questo presidio, mi piace chiamarlo, sul cinema. Siamo qui, non ci schiodiamo, non vi libererete di me per i prossimi 25 anni, sappiatelo.
Anche perché
esiste
poi
il cinema, io ci sarò.
Come grande finale della stagione, oggi abbiamo messo di nuovo a posto la firma.
Già,
è uno dei momenti di mia più grande soddisfazione, perché non mi capita da direttore, con tutto il rispetto veramente per la mia radio che adoro, però poi ci sono quei momenti di notorietà che ci lanciano su altri palcoscenici. Quando in Marsiglia a fine anno viene sempre con la lettera per la richiesta per l'accredito di Venezia, a me mi emoziona questa volta,
certo. Dice, ma è tipo la pagella che si dà agli alunni, cioè. Ma quest'anno abbiamo passato pure le Alpi, siamo andati
sì, ma infatti quest'anno l'ho fatta proprio con leggerezza.
quindi ormai Venezia è ordinaria amministrazione. No, vabbè, comunque colgo l'occasione ancora per ringraziare te, Stefano, Patrizio, il nostro grande tecnico, Martina Agnoletti, insomma tutta Nova Radio
grazie a te. L'ho detto tante volte, non voglio ripeterlo oggi, sembra piaggeria, ma insomma l'idea di costruire una radio comunitaria parte anche da esempi come la tua trasmissione, che riesce a coinvolgere nel suo piccolo altre grandi comunità, e quindi questo capacità di aver creato tante connessioni in questi anni è sicuramente l'esempio virtuoso che noi cerchiamo di portare avanti anche nelle altre trasmissioni che sono nate, ad esempio nelle ultime stagioni. Quindi sono felice, insomma, di poter festeggiare con voi oggi la fine di questa
quinto anno, sesta edizione.
Diciamo, sì. Così.
Speriamo non ci sia la crisi il prossimo anno.
Settimo ossessione,
magari può andare di pari passo.
Grazie davvero.
Grazie a proposito di Daniele,
c'è un altro Daniele che voglio ringraziare, che è Daniele Lamuraglia, che nelle ultime due settimane non è stato presente, ma con grande dedizione da marzo-aprile abbiamo cominciato anche anche il podcast video su YouTube, che è molto seguito, oltre a quello su Spotify, che sta andando alla grande. Per questo ringrazio chi ci ascolta. Quindi con la sua grande dedizione, la sua grande amicizia, è riuscito a confezionare un grande e ottimo prodotto video, che vedremo di riprendere anche eventualmente nella prossima stagione della Settima Ossessione. Ringrazio ovviamente anche tutti coloro che sono intervenuti in questa... in questo anno ormai abbiamo creato una sorta di
comunità.
Come se fosse un film di Wes Anderson, che sì, lavora sempre con le stesse persone, ma abbiamo costruito uno zoccolo duro, ma anche chi è intervenuto soltanto una volta, due volte.
Il famoso presidio, poi.
Esatto, è il famoso presidio. Voglio ringraziare anche chi è intervenuto una barra due volte quest'anno e chi sarà ad intervenire. Come ricordavo poco prima, la prossima settimana, mercoledì prossimo 2 luglio, saremo in onda in esterna per una puntata speciale. Sarà una sorta di crossover tra la Settima Ossessione e La Svolta, che è il programma che ogni due settimane ci succede dopo di noi, che segue la Settima Ossessione. Quindi saremo al circolo SMS di Rifredi con Giacomo, con tutto il cast del programma La Svolta, dalle 18 alle 20. Veniteci anche a trovare dal vivo, perché dal 1 al 6 appunto al circolo di Rifredi in via Vittorio Emanuele c'è la festa, classica festa dell'Arci Firenze Stella Rossa. Ci saranno tanti appuntamenti, concerti, incontri, dibattiti, mercatini, e soprattutto c'è anche la sagra dei circoli dove si mangia. E tra l'altro mercoledì prossimo sarà con noi in questa puntata speciale niente meno che Piotta, il famoso rapper romano, che ha fatto anche delle collaborazioni di colonne sonore. La Settima Ossessione ritornerà in quel di Venezia in versione radiofonica. Non dico niente, ma probabilmente nel corso di luglio, visto che usciranno vari film anche di grande importanza, magari faremo delle comparsate su YouTube con i nostri amici Fabriziani, Fioretti, Vascotto, eccetera eccetera. Quindi voi seguiteci su tutti i canali YouTube, iscrivetevi, recensite il nostro podcast su Spotify, continuate a portare avanti il verbo della Settima Ossessione. Ho finito, ho detto anche fin troppo, ringrazio ancora tutti quanti, vi auguro una buona estate, ci sentiamo a fine agosto con la Settima Ossessione. Ciao
ciao.